Buon venerdì, buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, questa è La Consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di influenza e altri virus invernali perché in queste settimane qualcuno ha già iniziato a manifestare alcuni dei sintomi tipici dei virus invernali, tra questi tosse, raffreddore, febbre, e la domanda è sempre: ma si tratta di un banale raffreddamento o di influenza? Come possiamo riconoscere i vari virus? E poi cos'è esattamente l'influenza, questo virus che forse, siccome crediamo di conoscere, a volte tendiamo a banalizzare? Parliamo di tutto questo, soprattutto anche di prevenzione, cure e rimedi, con il nostro ospite di oggi, che è il dottor Cristian Garzoni, specialista in medicina interna e malattie infettive. Buongiorno dottore.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Bentornato. Naturalmente è quasi un appuntamento fisso, perché è fisso l'appuntamento con l'influenza.
Eh sì, ormai la stagione invernale è cominciata, i virus respiratori hanno cominciato a far capolino, abbiamo visto tanti raffreddamenti, poi ne parleremo. Il vero virus dell'influenza è arrivato, ma ce n'è ancora molto poco. C'è del Covid, ci sono gli altri virus, penso che ne parleremo con calma.
Magari una curiosità che possiamo raccontare ai nostri ascoltatori è che voi medici esperti in qualche modo potete anche fare delle piccole previsioni. Perché? Perché guardate davvero dall'altra parte del mondo che cosa sta succedendo, perché tutto succede prima, quindi soprattutto in Australia vedete l'andamento, quando è arrivato il virus, quanto potente era, e sulla base di questi studi potete anche immaginare come si manifesterà qui e soprattutto quali sono le cure, come formulare le vaccinazioni.
Certo, questo è un tema importante, perché uno si dice: ma come fanno, visto che il virus cambia tutti gli anni, come fanno a prevedere il vaccino per il virus che arriverà? Beh, non è una previsione cieca. Il virus di solito si crea nel continente asiatico, circola durante l'estate europea nell'emisfero sud, quindi in Australia, e quindi analizzando i virus dell'influenza, parliamo sempre, cioè del virus dell'influenza che circola in Australia, si può prevedere quello che dovrebbe arrivare in Europa, e sulla base dei ceppi ritrovati in Australia si costruisce poi il vaccino, che è quello che riceviamo, che è frutto di previsioni. Ed è anche per quello che ogni tanto le previsioni sono particolarmente azzeccate, il virus e il vaccino copre bene. Altri anni il virus fa in tempo a cambiare di più rispetto a quello che era in Australia, quindi la copertura vaccinale è peggiore.
Qual è la situazione qua da noi in questo momento? Io dicevo, c'è già sicuramente qualcuno che sta facendo i conti con i vari sintomi, ridendo dicevo anche che tra di noi, quando stavamo parlando prima della trasmissione, mi è capitato di vedere per esempio sui social amici che hanno pubblicato, ormai è la norma, delle storie, dei reel dove facevano vedere le fotografie del bancone di cucina pieno di rimedi contro i vari disturbi. Quindi è già qua.
Allora, i virus respiratori e, diciamo così, le sindrome influenzali ci sono già e sono già presenti da qualche settimana. In Ticino e in Europa c'è molto poco virus dell'influenza, quella vera, che solitamente arriva un po' più tardi e ci si aspetta il picco verso i giorni di Natale. C'è qualche virus influenzale vero. Abbiamo avuto un autunno con un Covid, cioè il virus del Covid, che circola in maniera abbastanza importante dalla fine dell'estate. Quindi tante di quelle malattie un po' più importanti erano dovute al Covid. E poi abbiamo tutti quei virus un po' più leggeri, bagatella, il rinovirus e tutti questi virus che fanno il raffreddore, magari un po' di mal di gola, che stanno circolando. Per il paziente comune poi è difficile, a seconda dei sintomi, dire è questo virus o quell'altro. È stato il Covid e quello dell'influenza rendono un po' più malati, gli altri fanno quelli che si chiamano i banali raffreddamenti, però le persone sono già malate, li vediamo anche negli studi medici.
Certo, come dicevo, da un lato si sottovaluta, dall'altro nel tempo ci si è abituati anche a curarsi un pochettino da soli, quindi ci si rivolge al medico quando i sintomi sono un pochino più persistenti e gravi. Però si sente spesso a qualcuno dire sono stato in giro, ho preso un po' di freddo, adesso la sto pagando, ecco il mal di gola, ecco il raffreddore. In realtà è il nostro immaginario, sono comunque virus, non si prende il raffreddore perché ho preso un po' di freddo.
Esatto, cioè per ammalarsi ci vuole un virus, quindi il fatto di prendere freddo in un posto senza virus non causa malattia. Però nel parlare comune si parla di raffreddamento. È vero, c'è un aspetto, perché uno dice perché l'influenza c'è solo d'inverno, potrebbe esserci d'estate. Allora, se ci pensate bene, in realtà ci sono comunque dei raffreddamenti anche nei periodi estivi, sono degli altri tipi di virus, ma i virus invernali, tipicamente l'influenza, l'RSV o altri, hanno dei ricettori che permettono di attaccarsi alle cellule dell'epitelio respiratorio, che funziona meglio alle temperature più basse. Quindi la trasmissione è migliore nei mesi freddi, però non è il freddo che fa ammalare di per sé, ma è il virus che abbiamo preso.
Certo, infatti, insomma, per fortuna nessuno in generale si ammala in estate, non è che ci sono gli alberghi pieni al mare di gente con l'influenza. Casomai, se proprio c'era una persona sfortunata, portatrice di virus, lo si prende in aereo, magari con la circolazione dell'aria.
Esatto, d'estate i virus respiratori sono sicuramente meno prominenti.
Allora, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così i nostri ascoltatori possono farci le loro domande man mano che chiacchieriamo. Se volete mandarci i vostri messaggi via WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, parlare direttamente con il dottor Garzoni, potete comporre lo 0848 03 0808. Allora, quando io comincio con i primi sintomi, devo comunque immaginare che un virus c'è e non devo sempre banalizzare. Tutti tendiamo a fare l'influenza in piedi, sono sempre periodi topici quelli prima del Natale perché c'è tanto da fare, non voglio rinunciare nemmeno agli impegni invece di divertimento, di convivialità, e quindi si tende a mitigare i sintomi e si sta in piedi, a meno che uno ha proprio una febbre che stronca. In realtà bisognerebbe prendersi quell'attimo di riposo per superare al meglio i sintomi.
Ma sicuramente è così, che quando una persona sente questi virus li si sentono arrivare, si comincia a avere il freddo, il male alle ossa, il freddo alle ossa, poi tante volte viene la febbre. Ecco, non bisogna essere realisti, non c'è oggi una terapia che permette di bloccare uno stato influenzale. C'è un antivirale contro l'influenza che in Europa non utilizziamo, negli studi aveva dimostrato di ridurre i sintomi di circa 12 ore, quindi non è rilevante. Il virus farà il suo corso. È chiaro che se una persona può permetterselo, probabilmente stare a casa e tranquillo permette anche di superare meglio le cose. Ci sono poi le terapie sintomatiche per cercare di andare avanti con le proprie attività, e è chiaro anche un po' il rispetto nei confronti degli altri. Se io vado a una cena e ho un raffreddore florido e faccio uno starnuto ogni 2 minuti, beh, chiaramente quelli nel raggio di 1 metro seduti con me al tavolo dopo 2, 3, 4 giorni saranno malati anche loro. Ecco, c'è anche un po' questo aspetto da pensare.
Beh, diciamo che ci siamo abituati, ormai lo sappiamo tutti, nell'infausto periodo del Covid alle mascherine. In un primo momento c'era questa buona abitudine, adesso tutti vogliamo gettarci questo periodo alle spalle e fare come prima, quindi non è rimasta l'abitudine dell'utilizzo, soprattutto per proteggere gli altri, delle mascherine.
Ma le mascherine sono state abbastanza dimenticate. Penso che il tema delle mascherine, ma in generale un po' il tema del rispetto verso l'altro, va pensato soprattutto quando l'altro è una persona fragile, una persona anziana, una persona che ha una malattia di base importante, evitare di andare a infettarlo se non è strettamente necessario, beh, sarebbe una buona regola e una buona educazione.
Abbiamo un ascoltatore al telefono, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo fare una, domanda al dottor Garzoni.
Prego.
Allora, in seguito a una terapia antibiotica, che nel mio caso è durata 5 giorni, è possibile che il sistema immunitario sia talmente azzerato che poi ci si prende un virus? E se sì, quanto ci vuole per ripristinare la funzione originale del sistema immunitario? Cioè,
ok, sì. Ma gli antibiotici non hanno un influsso diretto sul sistema immunitario, quindi Se una persona riceve un antibiotico perché c'è un motivo di prenderla, l'antibiotico ha un effetto mirato contro i batteri, ma non va a influenzare le capacità del sistema immunitario di proteggere contro ulteriori eventi. Quello che può succedere, ma è piuttosto la sfortuna, è che una persona fa una terapia antibiotica e poi in questo periodo è abbastanza probabile di ammalarsi, perché di virus e di raffreddore ce ne sono tanti. Track, finisce oggi l'antibiotico, domani gli comincia il raffreddore e tende a pensare che la colpa è dell'antibiotico che ha finito, no? È la sfortuna che l'ha fatta incontrare a un virus nel giorno successivo.
Ah, ecco, ok, va bene. Grazie.
Su quello starei tranquillo. Questo non vuol dire che si possano prendere gli antibiotici per niente e che non hanno effetti collaterali, però contro il sistema immunitario non hanno un influsso.
Non hanno influsso. La ringrazio.
Grazie a lei per la domanda. Importante, che sicuramente si pongono anche altri ascoltatori. Allora, questo intervento del nostro ascoltatore ci dà proprio l'occasione per dire due parole su influenza e antibiotico, che essendo gli antibiotici per i batteri e invece le influenze sono dei virus, non hanno nessuna familiarità in generale.
Sì, questo è un tema importante, un tema che abbiamo anche portato varie volte all'attenzione della popolazione. Questi raffreddamenti invernali sono causati da virus, gli antibiotici non sono efficaci. Come riconoscere un'infezione da virus e quando serve l'antibiotico? Non è sempre semplice. C'è una regola abbastanza facile da ricordare. Se io ho più posti colpiti, cioè ho il mal di gola, il raffreddore, la tosse, questo è d'abitudine un virus, perché i virus prendono tutte le vie aeree, dall'alto, cioè dal naso, la gola, e scendono al polmone. Le malattie da batteri di solito sono focalizzate in un posto. Uno fa una polmonite, prende solo il polmone, fa una sinusite, prende solo il naso. Quindi avere la febbre e avere dei sintomi di tutte le vie aeree, naso, gola e tosse, è al 99% un'infezione di tipo virale e l'antibiotico non serve. In un caso del genere la terapia è quella sintomatica, poi penso ci ritorneremo, ma non farei, ed è sbagliatissimo, fare dell'automedicazione con gli antibiotici, perché magari è rimasta una mezza scatoletta a casa. Posso tranquillamente stare a casa con un po' di tè e magari un po' di paracetamolo e non c'è neanche bisogno di correre subito dal medico, a meno che sei una persona particolarmente fragile, ecco.
Quindi raccomandiamo, abbiamo dedicato una trasmissione intera agli antibiotici, mai, mai, mai prendere gli antibiotici da soli senza una prescrizione medica.
Direi che gli antibiotici sono dei farmaci preziosi, hanno anche dei potenziali pericoli, vanno presi quando veramente serve. Noi avevamo fatto una campagna che dicevamo gli antibiotici non sono caramelle, ecco.
Un ascoltatore scrive: io pensavo di avere una banale influenza, siccome non riuscivo mai a guarire, avevo alti e bassi continui, sono stato dal medico, era uno streptococco.
Esatto, questo è un po' il tema. Ci sono queste infezioni batteriche che ogni tanto approfittano dell'indebolimento causato da un'infezione virale e poi sorgono in una seconda battuta. È chiaro che se una persona, diciamo, ha un raffreddamento o la febbre e i sintomi influenzali per 1, 2, 3, 4 giorni, ci può stare. Ecco, quando arriviamo a una settimana di febbre, beh, lì forse è bene consultare il medico. E poi, come dicevo, vale la regola della localizzazione: solo un mal di gola, solo una sinusite o solo della tosse forte con della febbre alta, beh, questo può lasciar pensare veramente a qualcosa piuttosto di batterico, dove c'è anche una conseguenza, cioè una terapia antibiotica da dare, meno se ho tutte le stazioni colpite.
Un ascoltatore o ascoltatrice dice: buongiorno, sono 30 anni che non prendo l'influenza, normalmente però col cambio di stagione, se sudo e prendo freddo, mi viene mal di gola, non penso sia dovuto a un virus questo problema, che ne pensa? Io non ho mai fatto il vaccino per l'influenza. Allora, aggiungerei io al messaggio dell'ascoltatrice, ma ci sono persone che non prendono mai l'influenza, come l'ascoltatrice, per 30 anni hanno delle protezioni, sono meno soggette? Ci sono persone più fortunate?
Allora, due temi. Per rispondere alla domanda diretta dell'ascoltatrice, il fatto che lei che nel periodo dove diventa freddo prenda un mal di gola, beh, quel mal di gola lì è causato da un virus che non è quello dell'influenza. Ci sono tanti altri virus respiratori, come dicevo, che fanno dei quadri molto banali, un po' di mal di gola, un po' di naso che cola, ecco. Ma dietro c'è un virus. Se facessimo un tampone con la biologia molecolare, oggi li utilizziamo in ospedale, dove possiamo cercare 15 virus diversi, sicuro che un virus lo troviamo. Ci sono persone che sono più soggette ad ammalarsi e altre meno. Probabilmente la chiave sta in un sistema immunitario che è diverso. Noi abbiamo un sistema immunitario che è diverso da persona a persona, ha una forte componente genetica. Ci sono persone che si ammalano 3 volte in un inverno e sono persone perfettamente sane. Ci sono persone che fanno 30 anni di inverni senza mai ammalarsi, ma lì è la sfortuna o la fortuna.
Gira un po' il detto che una persona mediamente prende la vera influenza, non questi virus più banali che si risolvono facilmente, ma quella che ti inchioda per diversi giorni a letto e ti fa stare proprio male. Ecco, si dice che la si prenda più o meno una volta ogni 10 anni. C'è del vero o anche questo è un modo di dire, una bufala?
È difficile. Ci sono persone che tendono a ammalarsi di più, altre meno. Io posso fare un'influenza di quelle vere quest'anno e non farla l'anno prossimo. Quello che avviene è che se io faccio quest'anno l'influenza vera, questo virus dell'influenza fa da vaccino, e l'anno prossimo, se il virus non è molto cambiato, probabilmente il mio sistema immunitario sarà già un po' preparato e tenderà ad ammalarsi di meno. Però non si può fare una regola, dipende anche molto da come cambia il virus di anno in anno.
Quindi quando i nonni dicevano lascia andare la febbre, i sintomi, che così ti fai gli anticorpi, avevano un minimo di ragione.
No, questo è stato studiato e non è così. Cioè, un tema è, ma se io ho la febbre devo lasciarla sfogare perché questo è positivo, o devo toglierla? E però se la tolgo ho degli svantaggi. La febbre si può decidere di abbassarla se dà fastidio, ma non ha influsso sul sistema immunitario, nel senso che guarisco prima o guarisco dopo, o se la abbasso lo indebolisco. Quindi se una persona a casa con l'influenza e non sopporta il 38, 38 e mezzo, e si prende un paracetamolo, lo può fare tranquillamente.
Allora, il nostro ascoltatore fa una battuta, insomma, un po' estrema, però la domanda è chiara. Dice, ma se non c'entra il prendere freddo, allora potremmo andare a sciare in costume da bagno, no? Allora, perché ci si tende a coprire? Perché abbiamo bisogno di farlo?
Ma banalmente perché il fa freccia, no? Cioè, nel senso, un aneddoto. Io ho 2 figli che giravano coi pantaloncini corti d'inverno e vi posso assicurare che non erano praticamente mai ammalati. Cioè, il fatto di stare coperti o scoperti, ed è stato studiato questo, non ha influsso sulla probabilità di prendere o non prendere un virus.
Ci ascoltiamo The Subway e poi cominciamo a parlare anche di vaccinazione. Oggi alla consulenza con il dottor Cristian Garzoni, che è specialista in medicina interna ma soprattutto di malattie infettive. Stiamo parlando di influenze ed altri virus invernali, e lo sapete tutti, c'è la possibilità di fare un vaccino. E la domanda, dottore, è sempre: ma conviene vaccinarsi? Quali sono i vantaggi? È bene fare questa vaccinazione tra virgolette a tappeto, oppure sono solamente le categorie a rischio ai quali viene consigliato di vaccinarsi?
Ma le raccomandazioni per il vaccino dell'influenza sono molto chiare. Le categorie a rischio sono, detto in maniera semplice, le persone sopra i 65 anni, le donne incinta e le persone che hanno delle patologie croniche importanti a livello cardiaco, polmonare, renale o un sistema immunitario bloccato. In queste persone il vaccino riduce il rischio di fare delle forme gravi. E sicuramente conviene. Ricordo che le statistiche dicono che in Svizzera ci sono circa dai 1000 ai 2000 morti all'anno legati direttamente o indirettamente al virus dell'influenza. Quindi questo vaccino è efficace. È pagato dall'assicurazione di base. La campagna solitamente parte nel mese di novembre. ma non è mai troppo tardi per farlo, quindi se qualcuno oggi ci sente e si dice forse è troppo tardi, no, non è troppo tardi, perché il virus girerà in maniera importante probabilmente nei giorni di Natale, quindi vale sicuramente la pena.
Ecco, quindi come stava dicendo, nell'immaginario rimane una malattia abbastanza banale, siamo abituati a vedere che tutti gli anni noi o le persone che ci circondano bene o male veniamo in contatto con questi virus, però ci sono delle forme anche più gravi che di solito colpiscono le persone a rischio.
Certo, e forse ricordo qualcosa che viene spesso dimenticato, è il vaccinarsi per proteggere gli altri, cioè l'esempio classico è il personale sanitario che lavora con le categorie fragili, personale di case anziani piuttosto che degli ospedali, però se qualcuno ha contatto con i genitori che sono in età in maniera regolare, o vivono sotto lo stesso tetto o si abita con una persona che è particolarmente a rischio, è sicuramente giustificato e anche sostenuto dalla legge vaccinarsi.
Sì, ci sono persone che invece non possono vaccinarsi.
Allora, l'unica controindicazione al vaccino è essere allergici alle proteine dell'uovo, perché i vaccini vengono creati tramite le proteine dell'uovo. Bisogna andare a cercare quello che è fatto senza le proteine dell'uovo. Ma è l'unico problema che si può avere col vaccino dell'influenza.
Mm-hmm. Beh, ormai lo sappiamo, di vaccini se ne è parlato tantissimo a suo tempo. Non è che io grazie al vaccino non mi ammalo, ma sicuramente mi ammalerò in una forma meno grave.
Sì, il vaccino che cosa fa? Va a stimolare il sistema immunitario con dei pezzetti del virus, in maniera che quando poi arriva il virus vero, il sistema immunitario è già stato risvegliato nelle settimane precedenti, è già pronto ed è più rapido nella reazione. Dopo ritorna il tema che dicevamo prima, il vaccino è una previsione del virus che arriverà. A seconda di come è stata fatta la previsione e di quanto il virus nel frattempo è cambiato rispetto a quando ha fatto la previsione, sarà più o meno efficace. Questo è anche un tema che è abbastanza ricorrente nelle domande del pubblico. Come sarà il vaccino quest'anno rispetto al virus? Allora, non si può ancora ben dire, perché voi capite bene che per sapere com'è bisogna avere il virus che è arrivato, e da noi il virus ne è arrivato molto poco. I vaccini hanno 3 o 4 ceppi. Su 2 ceppi la copertura sembra molto buona, su un ceppo il virus è già mutato in maniera discretamente importante, quindi potrebbe avere un buco su quello. Però a questa domanda si pone probabilmente durante la fine dell'anno, i giorni di Natale.
Dora si firma, la nostra ascoltatrice, dice: buongiorno, 2 settimane fa ho fatto lo stesso giorno contemporaneamente la vaccinazione per l'influenza e quella per il Covid. Nei giorni successivi sono stata male, come se avessi una vera e propria influenza, leggera febbre, dolori muscolari e articolari. In particolare avevo forti dolori alle gambe che sono passati con antinfiammatori solo dopo una settimana. Per i prossimi anni è consigliabile fare ancora le 2 vaccinazioni, meglio insieme o a distanza?
Allora, questo è qualcosa che osserviamo ed è difficile dare una risposta certa. Quello che la signora può aver avuto è una reazione al vaccino, soprattutto quello del Covid. Il vaccino antinfluenzale difficilmente fa veramente degli effetti collaterali, al limite un po' di stanchezza. Quello del Covid lo sappiamo tutti, ogni tanto può fare un po' di febbrettina e dolori muscolari. Quello che però poteva anche essere successo è che la signora ha fatto i suoi 2 vaccini e poi ha incontrato e beccato un virus, e è stato quel virus che ha preso casualmente un paio di giorni prima dei vaccini che le ha causato i sintomi. Io non avrei grossi problemi a rifare i vaccini l'anno prossimo, si possono fare tranquillamente entrambi, come dico se voi pensate ai neonati, quando vengono vaccinati ci sono i vaccini con 5 patogeni nella stessa siringa, quindi non è un problema vaccinare contro più di un patogeno nello stesso tempo.
Uh-huh. Qualcuno ci dice: ho sentito parlare di una vaccinazione per l'influenza e anche altri virus che dura 5 anni, esiste? È una bufala o serve appunto ad altro?
Allora, nell'ambito delle infezioni delle vie aeree ci sono 4 vaccini che, che vale la pena menzionare. I primi due li abbiamo detto, c'è quello dell'influenza che bisogna fare tutti gli anni perché il virus cambia. C'è quello del Covid, che avete visto, il Covid è diventato un po' come un virus influenzale. Una volta all'anno arriverà probabilmente un nuovo vaccino, visto che il ceppo cambia. Poi c'è il terzo vaccino, che è quello contro le polmoniti e malattie gravi da pneumococco, che è un batterio che fa delle setticemie gravi. Anche qui le categorie a rischio sono le stesse di quelle dell'influenza, quindi le persone sopra i 65 anni e le persone fragili. La Svizzera finalmente paga questo vaccino a tutte queste persone dall'anno scorso. Questo vaccino ha una durata di 5 anni, quindi penso che l'ascoltatore si riferisse al vaccino dei pneumococchi. E poi c'è il quarto vaccino disponibile, che in Svizzera non è ancora pagato, che è contro il virus dell'RSV, magari diciamo due parole dopo, che è un virus invernale e che è indicato per le persone che hanno delle malattie polmonari croniche. È un ottimo vaccino che in Europa e negli Stati Uniti è già pagato e registrato, in Svizzera è raccomandato, ma purtroppo l'ufficio federale non ha ancora deciso di pagarlo, quindi chi decide di farlo dovrà pagare in tasca sua circa 200 franchi.
Ecco, parliamone subito, sennò poi magari ci dimentichiamo. Cos'è l'RSV?
L'RSV è un virus respiratorio che fa due tipi di malattie. Nei neonati fa le bronchioliti. Se guardate i
titoli, se ne è parlato tanto negli ultimi anni.
Tutti gli anni arriva l'epidemia di RSV, che sono delle brutte polmoniti e bronchiti dei neonati, che spesso lasciano un'asma poi che dura a vita. Beh, questo virus causa anche delle crisi asmatiche negli anziani e nelle persone che hanno patologie polmonari. E oggi c'è un vaccino efficace. Purtroppo, per motivi, diciamo, tra il burocratico e i ritardi, quest'anno non è ancora preso a carico. Spero che dovrebbe essere così dall'anno prossimo, una presa a carico da parte dell'assicurazione di base.
Ci chiedono a partire da quando, dopo aver fatto la vaccinazione per l'influenza, si è coperti.
Si calcola che ci vogliono circa una decina di giorni per avere la piena efficacia.
Un ascoltatore dice: salve, io ho più di 50 anni, da quando riesco a ricordarmi non ho mai avuto un virus o un'influenza. Devo preoccuparmi? Nel senso, il giorno che mi arriverà sarà davvero forte forte?
Ma non credo. Quello che dicevamo prima, l'ascoltatore ha un sistema immunitario che è in grado di proteggerlo senza farlo ammalare. Magari è particolarmente fortunato perché ha incontrato meno virus di qualcun altro. Questo non vuol dire che si dovrà ammalare più degli altri il giorno che si ammala. Si ammalerà come gli altri il giorno che si ammala.
Claudia invece, un'altra ascoltatrice, ci dice: io forse non sono normale, non ho mai fatto influenza, raffreddamenti eccetera in inverno, ma in primavera mi capita di comprare tra virgolette tutto il pacchetto e faccio tutto, tosse, raffreddore, mal di gola, eppure faccio il vaccino da 6 anni, ho 79 anni.
Anche qui dipende che virus si prende. È possibile che non prenda mai la vera influenza che circola nei mesi di Natale e poi arriva alla fine della stagione e ha la sfortuna di incontrare un altro virus. Come dico, d'inverno ci sono, noi lo vediamo da quando usiamo regolarmente la biologia molecolare nei pazienti ospedalizzati, ci sono almeno 5, 6, 7 virus che circolano durante un inverno e purtroppo io posso farmi il virus dell'influenza, poi posso fare un mese dopo quello dell'RSV, poi posso fare un rinovirus, che è un virus del raffreddore, a ottobre, e poi un altro ceppo del rinovirus in aprile. Ecco, non sono particolarmente debole, probabilmente sono stato particolarmente sfortunato.
Pat ci fa una domanda che esula un po' dall'argomento di oggi, però approfittiamo della sua presenza per rispondere, e ci chiede: la vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio va fatta? È pericolosa?
Allora, ricordo, il fuoco di Sant'Antonio è il virus della varicella che si risveglia. Più passano gli anni, più è probabile che si risvegli e più è probabile che i dolori che causa restino nel tempo. È raccomandato sopra i 65 anni. È un vaccino che va fatto in due dosi a distanza di 2 mesi. Il vaccino è molto efficace, cioè riduce al 2% la probabilità di ammalarsi. Quindi chi è vaccinato praticamente il fuoco di Sant'Antonio non lo fa più. Però è un virus che è molto immunogenico, quindi le persone spesso per uno o due giorni si accorgono di averlo fatto, un po' di febbrettina, male al braccio, però è raccomandato, e come altri gli esperti in Svizzera lo raccomandiamo a tutte le persone sopra i 65 anni.
Mm-hmm. Però ultimamente ho letto che sempre più giovani stanno manifestando sintomi del fuoco di Sant'Antonio.
Allora, quello che c'è stato durante la pandemia Covid, il vaccino del Covid ha favorito il fuoco di Sant'Antonio. Quello si è visto, c'è stato un aumento statistico del fuoco di Sant'Antonio. Però non ci sono evidenze che le persone più giovani oggi ne fanno più di quelli che facevano prima.
Mm-hmm. Allora, un'altra ascoltatrice ci chiede se alle persone immunodepresse è consigliato il vaccino influenzale.
Sicuramente sì, questo è chiaro e netto, sono proprio le persone fragili, tra cui le persone immunosuppresse, a cui è raccomandato fare il vaccino. Forse la signora vuol sapere se è efficace come in una persona che ha il sistema immunitario normale. Questo è difficile dirlo, è possibile che l'efficacia sia minore, ma meglio di niente, ecco, non si rischia niente a fare un vaccino se si è immunosuppressi, ci si può solo guadagnare.
Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi, vediamo un attimo. Sì, allora ci chiedono se ci sono persone che non possono vaccinarsi.
Quello che dicevo prima, l'unico motivo, allora, i vaccini sono di due tipi, ci sono i vaccini con sostanze inerti, quindi pezzi di superficie di virus, RNA. Questi sono vaccini che non sono pericolosi per nessuno, salvo se c'è un'allergia contro una sostanza contenuta nel virus, nel vaccino. Questi sono tutti i vaccini di cui abbiamo parlato adesso. Poi ci sono dei vaccini che possono essere pericolosi, come quello del morbillo o quello della febbre gialla, che non vanno fatti agli immunosuppressi, ma non è quello di cui stiamo parlando oggi. I vaccini di cui parliamo oggi li possono fare tutti, salvo se sei allergici.
Ci chiedono anche dell'età, a partire da quale età ci si può vaccinare, e un'altra persona ci chiede in particolare per la vaccinazione RSV, appunto se si possono vaccinare anche i bambini, perché i suoi l'avevano fatto e hanno avuto dei problemi abbastanza seri.
Allora, il vaccino dell'RSV è registrato per gli adulti, quindi lo possono fare gli adulti. Non c'è un limite d'età, quello che dicevo prima, c'è un limite di costo perché non è coperto dall'assicurazione, può essere coperto ogni tanto dalle complementari, quindi invito le persone che lo vogliono fare a verificare con la propria complementare se ce l'hanno. Il vaccino dell'influenza viene raccomandato sopra i 65 anni perché è da quell'età che le forme gravi sono più frequenti, però ricordo che per esempio il personale sanitario dovrebbe vaccinarsi a partire dall'età di 14 anni, quando uno fa magari un apprendistato in un ospedale, quindi non è un problema farlo quando si è più giovani, è solo una questione di presa carico finanziaria.
Anna chiede: buongiorno dottore, volevo chiederle l'importanza della vitamina C, in particolare agrumi e altri alimenti, come prevenzione contro influenza e virus in generale.
Questo è anche un tema frequente che è stato studiato con degli studi approfonditi. Nel senso, se io prendo delle grandi dosi di vitamina C mi ammalo meno? Ecco, la risposta è no, cioè non c'è un effetto preventivo della vitamina C presa a grandi dosi. È però abbastanza chiaro che un'alimentazione sana, che quindi deve comprendere anche della frutta regolare, sicuramente riduce il rischio di ammalarsi che non un'alimentazione non sana. Ci sono stati fatti degli studi, che cosa può prevenire veramente le infezioni respiratorie invernali, l'influenza? Il movimento fisico, le persone che fanno movimento fisico, che fanno sport regolare, si ammalano meno di quelli che non fanno sport. Non aiuta la vitamina C, lo zinco. E poi ci sono degli studi che hanno fatto vedere che l'echinacea, che è questo fitofarmaco, può aiutare a ridurre il rischio di ammalarsi.
Un altro ascoltatore invece ci dice: ho 77 anni, da 3 anni ho sempre in inverno raffreddore, però senza febbre e tosse, ma può essere influenza o sono altri virus?
Sulla base della clinica non si può dirlo, l'influenza può fare poco o niente, può fare un po' di raffreddore, un po' di mal di gola, fino alle forme più gravi, le polmonite gravi che finiscono poi a respiratore in cure intense. La clinica non permette di dirlo, bisogna fare un test di biologia molecolare.
Ho fatto il fuoco di Sant'Antonio circa 8 anni fa, molto forte. Da circa un anno e mezzo ho problemi allo stomaco, 77 anni. Posso fare il vaccino? È consigliato. Grazie mille, Maria Luisa.
Sì, il vaccino è consigliato anche a chi ha già fatto il fuoco di Sant'Antonio. Si raccomanda di aspettare un anno dall'episodio del fuoco di Sant'Antonio. Ricordo che fare una volta il fuoco di Sant'Antonio non protegge da un ulteriore episodio nella vita.
Qualcuno ci scrive anche, beh, si dovrebbe magari fare una puntata intera sul fuoco di Sant'Antonio, che sono stati molto sfortunati. Ci dice un'ascoltatrice, mio figlio ha avuto il fuoco di Sant'Antonio a 13 anni, può essere anche
Sì.
così presto.
Può succedere, quello che si può dire è che le persone giovani quando lo fanno rarissimamente hanno dei dolori che durano, cioè hanno dolori sul momento quando ci sono le vescicole e poi rapidamente vanno via anche i dolori e non lasciano strascichi.
UB40 e poi parliamo di cure. Oggi alla consulenza abbiamo invitato il dottor Christian Garzoni, che è specialista in medicina interna, ma soprattutto in malattie infettive, per parlare di tutti i virus che potrebbero colpirci ora nel periodo invernale, in primis l'influenza. Allora, siccome dottore abbiamo detto che l'influenza la conosciamo abbastanza, se i sintomi sono i soliti, non troppo forti, possiamo cominciare con un'automedicazione, poi però raccomandiamo se la situazione si aggravasse di farsi sempre consigliare dal proprio medico. Se io posso gestirla a casa, quali sono i consigli principali? Bene o male, li conosciamo tutti, poi però quando arriva il momento in cui non ci sentiamo bene, si comincia a fare un po' di confusione, non si ricorda bene quali sono le indicazioni.
Ma alcune regole generali. Parliamo di principio per le persone che sono abitualmente in buona salute, che non prendono farmaci per il sistema immunitario o dei grandi anziani. Le sindrome influenzali invernali sappiamo tutti cosa sono. Ogni tanto c'è solo raffreddore o combinato col mal di gola, della tosse. Quando questi sintomi, tosse, raffreddore e mal di gola, sono combinati, è praticamente sempre un virus. Bisogna aspettare che faccia il suo corso. Ogni tanto c'è la febbre, ogni tanto no. Se ci dovesse essere la febbre alta, è più probabile che sia o il virus dell'influenza o il virus del Covid. Cosa fare? Beh, uno, ci si arma di pazienza sapendo che la pastiglia miracolosa non c'è, e due, si levano i sintomi che danno fastidio. Allora, se la febbre dà fastidio, si può prendere il paracetamolo. Se è la tosse che dà fastidio, si prende un antitossivo, ce ne sono di vario tipo in farmacia. Eventualmente uno spray decongestionante per il naso per 3-4 giorni. E come dico, queste patologie qua, dopo 3, 4, 5, una settimana, abitualmente vanno via. Ecco, in questi casi io non correrei dal medico, men che meno correrei in un pronto soccorso a riempire i pronto soccorsi, aspetterei a casa di stare meglio. Dove starei più attento sono le persone anziane o grandi anziane, se hanno la febbre e non si capisce perché. Solo la tosse con la febbre, magari non è solo un virus, magari c'è dietro una polmonite. Beh, ecco, in queste persone fragili un controllo in più non guasta mai. Ma nella persona altrimenti giovane, anche il fatto di fare 39 di febbre, i virus fanno 39 di febbre. Non vuol dire 39 di febbre devo correre dal medico perché ho bisogno di un antibiotico.
Beh, abbiamo già detto prima, ci sono diverse scuole di pensiero, chi dice la febbre va fatta, insomma, mi fa bene, devo sfebbrarmi da solo, e chi invece dice no, io non la tollero, prendo immediatamente un antipiretico che me l'abbassi. È meglio abbassarla?
Anche qui, allora, prima cosa, l'antipiretico è il paracetamolo. Se uno ha dolori da qualche parte, può prendere degli antinfiammatori. Faccio un paio di nomi: l'ibuprofene, per esempio, è un classico sfebbratore che leva anche, non so, se uno ha mal di gola, per esempio. Però ecco, se io prendo questi farmaci o non prendo questi farmaci, la febbre durerà e la malattia durerà sempre in maniera uguale. Poi ogni persona è libera di decidere se vuole tenersi la febbre o se vuole prendere una pastiglia.
Quindi tutto quello che io posso prendere, tra virgolette, serve ad alleviare i sintomi, ma il decorso della malattia rimane uguale, non è che mi guariscono questi farmaci.
Esatto, il farmaco non guarisce, il farmaco abbassa la febbre il tempo che fa effetto, tipicamente una pastiglia di paracetamolo farà effetto per 4, 5, 6 ore, finisce l'effetto, se la febbre doveva esserci ritorna.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono, pronto?
Sì, buongiorno. Scusi,
buongiorno.
Avevo bisogno di un'informazione. Mio marito soffre di fuoco di Sant'Antonio da 4 anni. Non era stato sottoposto ad alcuna vaccinazione. Ovviamente adesso è più leggero. La mia domanda è, può essere sottoposto
al vaccino?
Al vaccino?
Sì, io capisco. Allora, sì, suo marito ha probabilmente quello che è un dolore residuo dovuto al fuoco di Sant'Antonio che ha fatto 4 anni fa, quindi questa è una di quelle persone che sono sfortunate e che possono confermare che è qualcosa di fastidioso, può fare il vaccino ed è anche una buona cosa farlo perché potrebbe rifare un fuoco di Sant'Antonio. Di solito si aspetta, come dicevo prima, 1 anno dall'episodio acuto e poi si può fare il vaccino.
Bene, torniamo invece all'influenza. Quant'è il periodo di incubazione?
Sono pochi giorni, sono 4-5 giorni di solito, 3-4-5 giorni.
Quindi da quando io la prendo a quando cominciano i primi sintomi, più o meno quello è il periodo. Io posso attaccarla agli altri quando?
Allora, i virus respiratori si trasmettono tutti come si trasmetteva il Covid, penso che lo sappiamo tutti adesso, con le goccioline e il contatto ravvicinato fino a circa 1 metro. Il virus viene prodotto nell'epitelio del naso e delle vie aeree già circa 1 giorno prima di quando si hanno i sintomi e poi si dice che viene prodotto fino a quando ho dei sintomi floridi, sappiamo tutti cosa vuol dire il naso che cola, gli occhi che danno fastidio. Di solito sono circa 5 giorni di produzione di virus.
Un ascoltatore ci chiede che opinione ha sull'aspirina. Secondo me è miracolosa, ma tutti i medici parlano solo di paracetamolo e ibuprofene.
Allora, questa è una domanda importante. L'aspirina è stata completamente abbandonata e è sconsigliata in caso di infezione virale perché può fare degli effetti collaterali a livello, per esempio, delle piastrine. Quindi abbiamo dei farmaci che sono sicuramente meno pericolosi, il paracetamolo non ha praticamente effetti collaterali e l'ibuprofene, ricordo, soprattutto attenzione a chi ha problemi di reni e chi ha problemi di ulcere gastriche, ecco, in questi casi qua eviterei o ne parlerei col medico prima di assumerlo, ma altrimenti sono dei farmaci che usati per un paio di giorni non fanno grossi problemi. L'aspirina non è così banale, cioè il dire ho preso solo un'aspirina può causare dei problemi ed è da evitare in caso di infezione virale.
Allora, Silvana ci dice se esistono dei metodi naturali per curarsi e dice secondo me sono molto efficaci, richiedono forse un po' più di tempo, però il nostro corpo ha delle risorse immense per guarire e ci rende più forti.
Allora, non dimentichiamo che noi guariamo perché è il nostro corpo che ci fa guarire, ha un sistema immunitario che uccide il virus e noi torniamo sani come prima. A livello di fitofarmaci, l'echinacea ha dimostrato che riduce la durata di sintomi, ci sono altri fitofarmaci che riducono la durata di sintomi, dopo sta al singolo decidere come utilizzarli. Ecco, quello più studiato è sicuramente l'echinacea.
Ecco, ci chiedono anche se fare un lavoro di rinforzo del proprio sistema immunitario può renderci un po' meno fragili e quindi meno esposto a questi virus.
Sì, la domanda è che cosa vuol dire come fare a rinforzarlo. Qui quello che dicevamo prima, le megadosi di vitamina C non servono. L'unica cosa che è dimostrata che posso fare è fare dell'attività fisica regolare.
Uh-huh. Al di là della vitamina C ci sono altre vitamine che possono in qualche modo aiutarci?
No, è chiaro che una persona che mangia in maniera non variata e non sana tenderà ad essere più ammalato di una persona che mangia in maniera, diciamo, completa. Però ecco, non sono delle sostituzioni con delle dosi elevate di vitamine piuttosto che dello zinco, piuttosto che altro a ridurre il rischio di fare delle infezioni durante l'inverno.
Ecco, per quello che riguarda questi virus, soprattutto respiratori, ci chiedono per quanto tempo si è ancora contagiosi.
Di solito appunto è la fase florida, cioè dal momento, dal giorno in cui comincio a essere ammalato, che mi sento addosso il virus, fino a 3, 4, 5 giorni, quando comincio a stare meglio, magari può restare un po' di tossetta ancora per una settimana o 10 giorni, però ecco, il corpo sta bene con un po' di... non è più quella fase florida dove ci sente il virus addosso.
Ecco, qualcuno appunto diceva proprio questo, che sì, è vero, la fase acuta sono quei 4-5 giorni, però a me è capitato di avere tosse e altri sintomi anche per un mese.
Allora, una cosa fastidiosa che fanno questi virus, possono lasciare un'irritazione dei bronchi, soprattutto nelle persone che hanno un po' di asma latente, e questa tossetta che resta con anche un po' di catarro spesso porta il paziente ad andare dal medico a chiedere un antibiotico, e spesso il paziente se ne va a casa magari con delle inalazioni, perché c'è un po' di iperattività bronchiale, dei bronchi sensibili, quindi un po' di asmetta causata dal virus. Questo è frequente. Ecco, sappiate che non sarà l'antibiotico che vi serve per far andare via quella tosse lì, ma sarà piuttosto qualcosa a livello dei bronchi contro delle forme asmatiche reattive, come si dice.
Ecco, un ascoltatore dice: purtroppo non tutti sono fortunati, ma in ogni caso la prevenzione con un po' di alimentazione sana, movimento, frutta e verdura di stagione è già una grande cura. Ma secondo lei, chiede, può essere anche una causa le temperature troppo alte negli appartamenti? Di questi malesseri, e dice: io da quando ho regolato i riscaldamenti a 22 gradi sto molto meglio e anche le mucose sono più sane.
Ma questo è un tema, dal punto di vista medico non lo so affrontare. 22 gradi è già una bella temperatura per gli edifici, e sicuramente l'ambiente sarà contento se non viviamo in ambienti di 25 gradi e poi giriamo praticamente in mutande. Ecco. Però ecco, sui virus specifici non so se cambia qualcosa. Sicuramente ma questo era il tema noto nel Covid: arieggiare ogni tanto e cambiare l'aria un paio di volte al giorno negli uffici o nei posti popolati non è sbagliato.
Qualcuno ci scrive: vabbè, non dimenticate che comunque nel periodo di Natale facciamo tutti più cene, più aperitivi, più ritrovi conviviali, e lì ecco che c'è uno scambio di virus tutti gli anni.
Certo, però siamo anche esseri sociali, e per fortuna che arriva il Natale arrivano anche le cene. Poi ogni tanto ci porteremo a casa il raffreddore, ma...
Certo. Allora, grazie mille, dottor Garzoni, per tutti i consigli e le spiegazioni, tutto chiarissimo. Io ricordo ai nostri ascoltatori che, se come succede ogni tanto, hanno ascoltato solamente un pezzettino della trasmissione e volessero avere tutte le spiegazioni, è sempre possibile riascoltare la puntata sul nostro podcast. Vi auguro un buon fine settimana e noi ci risentiamo domani. Ma dottor Garzoni?
Beh, io saluto tutti e mi permetto di ricordare che chi non si è vaccinato per l'influenza può ancora farlo, non è ancora troppo tardi. Arrivederci a tutti.